Buongiorno a tutti, sono Pietro Brambati, Technical Evangelist in Microsoft Italia su Windows 8, su Windows 8 e Windows Azure. Benvenuti a questo video di introduzione a Windows Azure. Windows Azure è la piattaforma di cloud computing di Microsoft che è pensata per essere flessibile, aperta e solida. Dal punto di vista della flessibilità, possiamo pensare a Windows Azure come una piattaforma che vi consente di sviluppare servizi web, applicazioni web. Pensate per piccoli carichi per piccole dimensioni, partendo da servizi che devono reggere appunto risorse limitate, fino a poterli scalare tendenzialmente all'infinito. È una piattaforma aperta perché vi consente di utilizzare diversi linguaggi e framework lato server, come ad esempio non solo ASP.NET, ma potete utilizzare per sviluppare applicazioni web PHP, Node.js, Python, ad esempio. E anche lato client potete utilizzare diversi strumenti di sviluppo, non solo sviluppare applicazioni per Azure su Windows, ma potete utilizzare anche un Mac oppure potete utilizzare Linux. È una piattaforma per essere solida, cioè molti dei servizi che vedrete sono pensati per offrirvi alta disponibilità degli stessi durante tutta diciamo, la vita della vostra applicazione. Spesso mi chiedono, ma cos'è effettivamente questo Windows Azure, questo cloud computing? Allora, Windows Azure è una serie di data center che sono di proprietà di Microsoft. Attualmente ci sono 8 data center, 4 negli Stati Uniti, 2 in Europa, 2 in Asia, più un'altra serie di CDN, di Content Delivery Network o Content Distribution Network in giro per il mondo, che rappresentano, diciamo, l'hardware sul quale gireranno i vostri servizi, le vostre applicazioni. Una delle caratteristiche importanti del cloud computing, di Windows Azure in particolare, è il fatto che voi pagate il servizio solamente quando lo utilizzate. Vedrete che i servizi che utilizzate sono fatturati ad ore, quindi voi potete decidere di mettere in piedi un server web, un'applicazione web, anche solamente per qualche ora per fare dei test. Oppure la cosa più interessante, potete decidere di scalare, di far aumentare le risorse della vostra a disposizione dell'applicazione per periodi di tempo limitati. Immaginiamoci di avere un sito web di commercio elettronico, durante il periodo di Natale abbiamo bisogno di più risorse, allora durante il periodo natalizio aumentiamo il numero delle istanze che andremo ad utilizzare per fare, diciamo, reggere il carico che arriva ai nostri siti. E pagheremo ovviamente l'infrastruttura solamente per quel periodo di tempo. Questo è diverso da quello che succede spesso oggi in cui compriamo magari dell'hardware e ce lo teniamo anche se di fatto lo utilizziamo magari solamente per certi periodi dell'anno. Quindi è un aspetto, diciamo, di convenienza economica, ok? Allora, ci sono alcuni servizi di Windows Azure che vi voglio raccontare oggi. Il primo di questi è il servizio delle Virtual Machine, che è un servizio in preview attualmente, e vi consente un servizio molto classico, vi consente di ospitare delle macchine, non solo Windows Server, ma anche delle macchine Linux all'interno dei nostri data center. Vi consente di gestire carichi, okay? Bilanciare carichi all'interno di queste macchine virtuali, consente di creare reti private all'interno del data center, quindi poter far vedere, avere una subnet, una sottorete privata per le vostre macchine virtuali all'interno del data center. Ok, vi faccio magari vedere qualcosina di come funzionano le macchine virtuali. Questo è il portale di Windows Azure, è un portale dal quale potete sulla sinistra vedere tutti i servizi a disposizione della piattaforma di cloud computing. Qui vedete ci sono le macchine virtuali, le virtual machine, alcune di queste le ho già create. Se volete creare una macchina virtuale, quello che potete fare è fare New, andare sotto Compute, Virtual Machine, vedete che i servizi in preview sono marcati in verde, fare Quick Create e qua diciamo creiamo un DNS, un nome che sarà quello con cui andremo ad utilizzare la nostra macchina virtuale. Potremmo chiamarla Demo Azure, che esiste già, qualcuno l'ha utilizzato, Azure, Demo Azure 1. Qui vedete poi che vado a scegliere l'immagine, cioè posso scegliere già un'immagine da precaricare all'interno della macchina virtuale. Ad esempio, posso scegliere Windows Server 2012, ma vedete ci sono anche sistemi operativi, diverse distribuzioni di Linux, Ubuntu, Open CentOS e SUSE, ad esempio. Scegliamo Windows Server e poi possiamo scegliere la dimensione della macchina virtuale che andremo ad utilizzare. Quindi possiamo scegliere, ad esempio, una macchina di dimensione small, a cui corrisponde un core e una memoria di quasi, diciamo, 2 giga di RAM. Quindi scegliamo il core, scegliamo la dimensione small, diamo una password, che sarà la password che utilizzeremo per andare a collegarci, e poi vedete che posso ad esempio scegliere la location dei data center all'interno dei quali vado a creare la mia macchina virtuale, poi faccio far partire il processo. Se avete esigenze, ad esempio voglio che la mia macchina virtuale si trovi all'interno di un certo data center, potete scegliere, diciamo, nel momento in cui andate a creare, in quale data center verrà creata la vostra macchina virtuale. Una volta creata la macchina virtuale, vedete che avete un pannello in cui potete vedere i dischi associati ad esempio alla macchina virtuale e potete poi collegarvi a queste macchine virtuali. Ne prendo ad esempio 2 che avevo già creato. Questa è una macchina virtuale Windows in cui entrando nella dashboard potete vedere alcuni indicatori di utilizzo della macchina virtuale stessa. Potete vedere l'utilizzo della CPU, eccetera. Potete poi creare degli endpoint, quindi adesso ci è aperto un solo endpoint che è il 3389, quello che colleghiamo, la porta 3389 che utilizziamo per collegarsi in RDP, ma potremmo ad esempio aprire la porta 80 e quindi farlo vedere come sito web. E sempre da questa console possiamo aggiungere endpoint. Se mi voglio collegare alla mia macchina virtuale, premo su Connect e in questo momento vedete parte una connessione RDP alla macchina virtuale stessa, e quindi in questo momento mi si sta aprendo una connessione in RDP verso la macchina virtuale, e quella che vedete è la mia macchina virtuale, l'accesso che ho all'interno del data center. Quindi è una macchina virtuale a questo punto che posso decidere di gestire in maniera autonoma e installarci il software come se avessi on-premise in locale la macchina virtuale. Non solo mi posso collegare ad una macchina virtuale Windows, ma mi posso collegare anche ad una macchina virtuale Linux. Quindi potrei ad esempio collegarmi via SSH a questa macchina. E quindi la cosa importante è ricordarsi l'utente con cui e la password. Ok, ecco, sono collegato via SSH alla mia macchina Linux e posso ad esempio visualizzare l'elenco di processi attivi. Di nuovo, quindi, se utilizzate macchine Linux, potete collegarvi a questa macchina virtuale in questa modalità. Un'altra cosa interessante delle macchine virtuali è che potete associare dei dischi, quindi io posso, avendo creato una macchina virtuale con un sistema operativo Linux o Windows, posso attaccare, fare l'attach di un nuovo disco dati e posso creare, mi sembra, fino a 15-16 dischi dati nell'ordine di 1 tera, dischi che poi vedrò una volta che mi collegherò all'interno della macchina virtuale e che potrò formattare e quindi utilizzare come dischi dati. Un altro aspetto delle macchine virtuali riguarda la configurazione. Una volta che ho creato una macchina virtuale, posso decidere di andare a cambiare la dimensione della macchina virtuale stessa, quindi passare da una macchina small ad una macchina extra large in un certo periodo, ad esempio perché ho bisogno di più risorse a disposizione. O un'altra cosa interessante, posso creare un availability set, quindi creare un insieme, una risorsa condivisa tra le mie macchine virtuali, che mi consente di installare diverse macchine virtuali all'interno di questo availability set, e il risultato sarà che fisicamente verranno creati le macchine virtuali su dei rack fisici diversi, e quindi avrò alta disponibilità di queste macchine virtuali, considerando il rack, diciamo, all'interno del data center come single point of failure. Non solo avrò l'alta disponibilità, ma posso poi utilizzare il load balancer di Azure per instradare il traffico a una o all'altra macchina virtuale, quindi ho anche questa possibilità. Ok, visto come funzionano le macchine virtuali, possiamo poi tornare alle slide. Parliamo ancora delle macchine virtuali e capiamo un pochettino come funzionano. Cerchiamo di capire anche cosa c'è dietro le quinte, quelle cose che non si vedono. Uno dei concetti delle macchine virtuali è la portabilità. Quello che intendiamo è che non siete, una volta creata la macchina virtuale all'interno del data center, potete ad esempio scaricare la macchina virtuale, oppure potete fare il contrario, avete un vostro data center con una macchina virtuale, create una macchina virtuale in formato VHD e poi potete fare l'upload dell'immagine della macchina virtuale all'interno di Windows Azure. Così come fare il contrario, potete fare il download dal data center di Windows Azure della macchina virtuale stessa. Non solo all'interno potete usare questo meccanismo dal locale all'interno del data center di Windows Azure, ma se esistesse un altro fornitore di servizi nel cloud che supporta lo stesso formato di file, potete passare le macchine virtuali a questo fornitore di servizi nel cloud. Quindi l'idea di base è che non c'è lock-in della macchina virtuale una volta che la utilizzate all'interno di Windows Azure sul data center stesso, potete comodamente spostare e muovere macchine virtuali, immagini di macchine virtuali avanti e indietro. Come funzionano dietro le quinte le macchine virtuali? Allora, sono macchine virtuali con dei dischi persistenti, il che vuol dire che ogni volta che andate a scrivere qualcosa all'interno della macchina virtuale, quello che succede è che l'informazione viene salvata all'interno di uno dei servizi di storage di Windows Azure, che è uno dei servizi attivi, diciamo, nella piattaforma di cloud computing di Microsoft da più tempo, e in particolare vengono creati più dischi, cioè le informazioni vengono scritte su più servizi di storage, in modo che se uno di questi, per qualche ragione, un incidente ad uno dei dischi che si rompa fisicamente, esistono comunque copie, una copia di dati, da cui poter reperire le informazioni, e in automatico Windows Azure fa partire un altro disco su cui crea un'ulteriore copia, della macchina virtuale. L'idea quindi è che avete comunque delle macchine virtuali che potete gestire voi, ma con servizi sempre ad alta disponibilità. Un altro dei servizi offerto e abilitato di default nelle macchine virtuali è il servizio di replica. Ogni volta che, ogni più o meno ogni quarto d'ora, quello che succede è che l'immagine della vostra macchina virtuale viene replicato in un, ad, ad una, su un altro data center ad una distanza di più o meno 500 miglia, almeno 500 miglia. Così, in caso di un disastro naturale, diciamo, di qualsiasi tipo in un data center, in uno dei nostri data center, avete comunque una copia dei vostri dati su un altro data center. Un altro dei servizi invece di cui vi parlo, oltre le virtual machine che vi ho appena raccontato, un altro dei nuovi servizi di Windows Azure sono i website. Sono anche questi un servizio in preview, che potete comunque utilizzare già da subito. I website rappresentano un modo rapido per creare uno spazio per ospitare siti web, servizi web, siti web in ASP.NET, siti web in Node.js, siti web all'interno che usano framework come ad esempio PHP. Non solo potete utilizzare questo tipo di, diciamo, di framework e tecnologie, ma potete utilizzare anche diverse tecnologie per fare il deployment. Potete utilizzare TFS per fare il deployment all'interno verso questi siti web che create nel cloud, potete utilizzare Git o anche GitHub, e quindi viene configurato ad esempio un website in modo da ricevere in automatico notifiche da parte di Git o di GitHub una volta che abbiate fatto un deployment utilizzando questi strumenti. Inoltre, i website sono gratuiti e avete a disposizione una versione iniziale in cui potete creare in un ambiente shared con ovviamente della banda limitata, delle risorse limitate, fino a 10 siti, ma poi potete semplicemente far aumentare, scalare, diciamo, le risorse a man mano che il vostro sito o la vostra applicazione web ne abbia necessità. Quindi molto comodo, senza dover ridistribuire, rideployare la vostra applicazione. Magari vediamo, se siete d'accordo, un esempio anche dell'utilizzo dei website. Di nuovo, la creazione dei website può essere fatta direttamente dalla console di gestione di Azure, quindi posso fare File, New, Website. Possiamo creare dei website con un database associato, possiamo creare un website direttamente da una gallery di applicazioni già fatte e disponibili, che sono le stesse che potete diciamo, scaricare da WebMatrix, oppure possiamo creare semplicemente uno spazio, fare file, new, website, qui create, creare uno spazio, demo Azure website. Questo non esiste, fortunatamente abbiamo un dominio demo Azure WS disponibile all'interno di una particolare region anche qua, e quello che succede in questo momento è che all'interno del data center di Windows Azure sta avvenendo un'operazione tutto sommato complessa di allocazione dello spazio diciamo così, riserva di uno spazio all'interno di una macchina virtuale, in questo momento condivisa da altri, di uno spazio web a me dedicato. Qui posso vedere poi che una volta creato il sito, lo spazio web, come è già stato fatto, abbiamo a disposizione una dashboard, come nel caso prima, per tracciare tutto quello che avviene, l'utilizzo della CPU, eccetera. Se avessi delle risorse come dei database associati, avrei dei linked dei database visualizzati in questo modo. Ma molto interessante, vi faccio notare il fatto che possiamo, ad esempio, fare il download del profile per fare la pubblicazione, del profilo per la pubblicazione all'interno di questo spazio a noi dedicato. Quindi posso, ad esempio, fare il download, possiamo scaricare questa informazione sul desktop. Questo file contiene in pratica tutte le informazioni che servono per fare il deployment all'interno di questo spazio. Se vogliamo ad esempio fare il deployment di un'applicazione ASP.NET, apriamo Visual Studio, facciamo Create New Project, creiamo un'applicazione ASP.NET MVC4, scegliamo un template di quelli che preferiamo, viene creato, quindi in questo momento quello che sta succedendo è semplicemente la creazione di un'applicazione ASP.NET MVC4 all'interno di Visual Studio, quindi sto lavorando completamente in locale in maniera indipendente da qualsiasi piattaforma di deployment, eccetera. Posso infatti far girare il mio sito in locale, quindi partirà IIS Express che fa partire il sito direttamente sulla mia porta in locale, e qui diciamo, posso farne il test. Supponiamo che vogliamo fare il deployment di questo sito all'interno del data center di Windows Azure. Quello che facciamo è selezionare il progetto, fare Publish e possiamo fare import del file di configurazione che prima ho scaricato. Il file di importazione contiene tutte le informazioni per collegarsi al sito, al website che ho creato. Possiamo fare ad esempio operazioni tipo validare la connessione per essere sicuri che tutto sia a posto. Possiamo non solo fare un'applicazione web isolata come in questo caso, ma potremmo avere un database e quindi se avessimo creato un database avremmo anche tutte le informazioni di configurazione del database stesso che finiscono all'interno di questo file di configurazione. Possiamo fare Next, qui potremmo ad esempio, come vi dicevo, configurare il database, supporta website .NET 4.5, posso utilizzare Entity Framework First per fare il deployment, posso utilizzare i tool di migrazione di Entity Framework, quindi c'è un assoluto supporto a tutti quelli che sono i tool a cui uno sviluppatore ASP.NET è abituato. E poi posso ad esempio fare una preview di quella che è la differenza dei file che ho in locale rispetto a quelli che sono nel cloud. In questo momento all'interno del website non c'era niente, per cui vedo tutti i file di differenza nuovi, diciamo, da aggiungere al mio website. Posso fare publish e quello che succede in questo momento è che localmente viene fatta partire la pubblicazione di tutti i file o diciamo delle differenze nel caso ci fossero utilizzando il meccanismo di web deploy. E come vedete in pochi secondi il mio sito è stato deployato all'interno di Windows Azure e ho il mio sito live okay, su un endpoint, su un URL pubblico direttamente con questa user experience dal punto di vista dello sviluppatore, codice e poi una veloce pubblicazione all'interno di Windows Azure. Se torniamo ad esempio qua nella nostra applicazione, potremmo pensare di fare una semplice modifica. Sì. Facciamolo in italiano. Ciao Windows Azure. E a questo punto possiamo pensare di rifare il processo di pubblicazione. Questa volta il processo di pubblicazione, se faccio la preview, porterà su meno file perché ovviamente alcuni file non sono cambiati. Posso fare publish e questa volta sempre il processo di pubblicazione dietro le quinte viene utilizzato web deployment come diciamo, metodologia come strumenti per fare il deployment. Mi troverò il mio sito live con le modifiche apportate in veramente pochissimi secondi. Quindi un modo molto veloce, diciamo, per fare il deployment di applicazioni ASP.NET da Visual Studio, ad esempio, direttamente all'interno dei website. Un'altra cosa che si può configurare all'interno di un website riguarda ad esempio Git. Quindi noi potremmo creare un nuovo website, qui create demo Azure Git, creare lo spazio a disposizione, come abbiamo fatto prima per la nostra applicazione ASP.NET. Qui vedete il mio sito è già stato creato, il mio spazio web, e vedete che nelle opzioni che ho nel mio portale posso ad esempio integrare Git per il publishing, e a questo punto viene configurato il mio website per permettere la pubblicazione via Git di un'applicazione. Quindi qua vedete che posso a questo punto decidere, una volta configurato un Git repository all'interno di Windows Azure, posso ad esempio decidere di fare il deployment utilizzando Git, e potremmo fare una prova. Possiamo creare una directory sulla mia macchina, demo Git 5. Possiamo creare un file. Ok. E qui possiamo ad esempio scrivere un po' di codice HTML. Per visualizzare semplicemente qualche informazione all'interno del mio nuovo sito. Ok. Possiamo salvare il nostro file. A questo punto possiamo inizializzare un repository Git. Ok. Possiamo aggiungere dei file al nostro repository. E possiamo ad esempio fare il commit. Git commit meno m, primo check-in. Ok, quindi abbiamo fatto il check-in di alcuni file. In questo momento è avvenuto tutto in locale, e possiamo però configurare il nostro website affinché possa fare la pubblicazione, ricevere la pubblicazione di queste informazioni. Per fare questo ritorniamo alla schermata che ci ha dato il nostro website e aggiungiamo l'URL, diciamo, di pubblicazione al nostro website utilizzando Git remote add Azure ale l'endpoint HTTPS verso il nostro sito web in Azure, e quindi possiamo a questo punto fare Git Azure push, oops, push Azure master. Inseriamo la password, importante provare a ricordarsela. Ok, la password fortunatamente è corretta, e quello che sta avvenendo è che vedete che è già partito il deployment, già è live il primo deployment fatto dal mio Git repository locale verso il sito di Windows Azure. Infatti possiamo ad esempio andare a fare browse il sito, e qui vediamo il file, diciamo, semplice HTML che abbiamo creato in precedenza. Possiamo fare ovviamente la modifica e vediamo cosa succede. Quindi facciamo notepad index.html. Aggiungere una data. Ok, salvare. Facciamo git add, ok, del file. Git commit meno m, diamo un'altra etichetta. Secondo check-in. Di nuovo, a questo punto facciamo git push Azure master. appena è partita la pubblicazione, vedete che è arrivato un altro deployment all'interno del mio sito di Windows Azure. Qui vediamo tra l'altro la storia, questo è il secondo check-in, quello che abbiamo appena fatto, vedete la label di adesso e la label fatta in precedenza, per cui se il mio codice è corretto faccio partire il sito con le nuove modifiche. Un'altra cosa interessante del fatto di utilizzare i website come Git repository è il fatto che io potrei, ad esempio, avendo la lista dei deployment che ho effettuato, poter, ad esempio, tornare indietro. Quindi seleziono questo e faccio redeployment. A questo punto, in pratica, ho ritorno alla versione precedente del sito, cioè il mio deployment attivo in questo momento è ritornato quello della versione originaria. Infatti, se vado su internet, vedete che mi è scomparsa la data precedente. Quindi, veramente molto semplice creare e fare il deployment di siti all'interno di Windows Azure. Un'altra cosa interessante è il fatto che una volta creato il sito in questo modo, che in questo momento è diciamo gratuito, io posso ad esempio decidere di andare ad avere istanze o in modalità shared o in modalità reserved, cambiando ad esempio la dimensione della macchina virtuale, passando a macchine virtuali di dimensioni più grosse, o cambiando il numero delle istanze, semplicemente modificando questi parametri da questo pannello. Vi spiego un po' più nel dettaglio nelle slide come funziona questo meccanismo. Avete visto quindi che ho creato il sito. Il mio website può essere utilizzato in modalità oltre gratuita anche shared, che è una modalità sempre condivisa, ma con meno limiti dal punto di vista della banda e delle risorse utilizzate. Posso aumentare il numero di istanze sempre condivise, shared, che ovviamente quindi avranno un costo molto basso, oppure se a un certo momento vedo che non mi basta più dal punto di vista delle risorse l'utilizzo di una modalità shared, posso creare una macchina virtuale a me dedicata, quindi una reserved instance, nel quale il mio sito verrà portato, quindi senza dover io rieffettuare il deployment, io creare un'altra macchina virtuale in maniera automatica, queste operazioni vengono fatte dal pannello di controllo di Azure che avete visto prima. Così come posso aumentare il numero delle istanze reserved, quindi di macchine virtuali a me dedicate, oppure potrei anche pensare, se mi trovassi a gestire tanti siti, fossi una web agency ad esempio, che ho l'esigenza di gestire più siti, mettere più siti all'interno di una macchina virtuale a me dedicata. Bene, veniamo adesso ad un altro servizio, sempre in preview di Windows Azure. Questo servizio si chiama Mobile Services. Come il nome suggerisce, rappresenta un modo semplice per creare un back-end ad applicazioni mobile. Quindi andremo a realizzare in maniera semplice, direi quasi in maniera come se fosse una commodity, cioè senza doverci noi preoccupare di come andare a fisicamente implementare il codice, ma avere un servizio di backend disponibile per un'applicazione client. Mi capita spesso di lavorare con persone che sviluppano delle bellissime applicazioni client, ma che non hanno competenze né per sviluppare servizi web, né per sviluppare servizi web ad alta scalabilità. Questa è una soluzione molto adatta a questo tipo di scenari. Non solo posso creare questi siti web in maniera semplice, ma ho la possibilità anche di avere un database, gestire l'identità in maniera facendo single sign-on, ad esempio utilizzando Facebook. Posso utilizzare meccanismi di push notification per Windows Azure, per Windows Phone 8 e per Windows 8, ad esempio. Esistono poi degli SDK. Il servizio che viene creato, il mobile services risultante, di fatto è un servizio accedibile via REST, quindi tendenzialmente da qualsiasi piattaforma. Stiamo lavorando però a una serie di SDK che rendono ancora più semplice accedere a questi servizi REST, banalmente creando dei wrapper attorno a queste chiamate REST. Ci sono degli SDK già disponibili per Windows 8, Windows Phone 8 e anche per iOS. Quindi se sviluppate utilizzando per iPhone, per iPad, usate Xcode, abbiamo già un SDK per iOS e a breve arriverà anche un SDK per Android. Come funziona? Diciamo, voi avete la vostra applicazione client, all'interno di Windows Azure verrà ospitato non un sito web, ma un servizio che vi metterà a disposizione dei dati, vi metterà a disposizione un meccanismo di autenticazione basato su diversi provider come Facebook, come Twitter, come Microsoft Account. Inoltre potete poi modificare alcuni punti del lato server, diciamo, nel codice che viene eseguito. In caso di aggiornamenti, di inserimenti, di letture, possiamo quindi andare a intercettare queste operazioni che avvengono lato server e inserire codice JavaScript che lavora sul server per, ad esempio, andare a lanciare un messaggio di push notification al momento che viene inserito un campo all'interno di una tabella, ad esempio. E come vi dicevo, tutto questo poi è integrato con delle API apposta che permettono in maniera sicura di mandare messaggi di push notification ai vostri device. Vediamo un esempio anche di questo nuovo servizio mobile services. Anche i mobile services si creano dalla console di Windows Azure. Possiamo fare New Mobile Services, anche i mobile services sono in preview, possiamo fare Create, anche in questo caso creiamo un nuovo URL, quindi Demo Azure Mobile. Possiamo usare un database esistente o creare un nuovo database, in questo caso appunto. Vedete, viene creato un nuovo database. Posso scegliere il server a cui loggarmi. E quindi in questo momento verrà poi creato non solo, non viene creato non solo lo spazio web dove ospiteremo il nostro servizio, ma al contempo viene anche fatto il provisioning di uno spazio all'interno del mio database che servirà per ospitare diciamo, le tabelle del mio sito. La cosa interessante di questo servizio è che di fatto i mobile services non hanno un'interfaccia da cui accedere e qui provare diciamo, direttamente dalla console cosa succede, però possiamo direttamente dalla console scaricare diciamo, degli esempi degli SDK. Prima di vedere però questo, volevo farvi vedere cosa possiamo vedere nella console. Qui ho un esempio già creato. E vedete che ho anche per i mobile services nella console di mobile services una dashboard che mi fa vedere ad esempio il numero di call, di API chiamate, di CPU time che sono state eseguite. Ho l'accesso ai dati, quindi alla tabella che viene creata o che creo. Io diciamo da qua posso fare create di una nuova tabella. Quindi posso andare ad esempio all'interno della tabella e vedere quali dati sono disponibili. Posso poi, ad esempio, vedere quali permessi sono stati impostati per le varie operazioni. Quindi per una operazione di insert, ad esempio, in questo momento possono accedere tutti gli utenti che sono autenticati e solo quelli autenticati, piuttosto che gli utenti che hanno una chiave, diciamo, di accesso. Che è quel meccanismo di default che viene creato dai mobile services per accedere alle risorse. Quindi potete vedere che posso definire permessi in fase di inserimento, di update, di cancellazione o di lettura semplicemente. Anche per i mobile services poi esiste il concetto di scalabilità. Quindi posso anche per i mobile services, come per i website, decidere di passare ad una risorsa a me dedicata che quindi mi offra performance e tempi di risposta migliori, ovviamente, che non se mi trovassi in un ambiente condiviso. Torniamo adesso alla lista. Qua vedete che il mio mobile services è stato creato e qui posso scegliere, ad esempio, se creare un'applicazione utilizzando uno degli SDK, potrei ad esempio scaricare un esempio di un'applicazione o connettermi ad un'applicazione esistente. Se creo una nuova applicazione, Windows Store Application, quindi un'applicazione per Windows 8, mi viene richiesto di avere Visual Studio anche una versione gratuita, un Visual Studio 2012 installato per Windows 8, installare l'SDK dei mobile services, quindi quelle DLL che servono per fare questo wrapper attorno alle chiamate REST, posso da qua creare una semplice tabella, una to-do item table, quindi una tabella che si chiama in questo nome, e quindi cosa succede a questo punto? A questo punto posso fare il download utilizzando o scegliendo il linguaggio che preferisco, C Sharp, JavaScript al momento, e viene scaricato un pacchetto che contiene un esempio per collegarsi a questa tabella to-do item che è stata creata. Quindi posso fare save as, salvare lo zip, aprire il folder, fare l'extract di questo progetto all'interno di un'altra cartella. E qui vedete che ho un progetto Visual Studio che posso lanciare e questo progetto contiene esempi di come utilizzare lato client, il mio servizio che ho, mobile services che ho creato server side. Giusto per darvi un'idea, qui vedete un utilizzo dell'API dell'SDK. Quindi io installo un oggetto lato client, mobile service client, mi collego all'URL che è stato creato e qui viene inserita una chiave che ovviamente potete cambiare che rappresenta il metodo con cui viene fatta l'autenticazione. Così poi nella main page potete vedere come funzionano un inserimento semplice all'interno della tabella. Quindi recupero come prima cosa la tabella to-do table utilizzando, lo vediamo meglio qua, scusate. L'API dei mobile services, quindi mobile services, get table, questo to-do item è un oggetto a cui è associata la tabella all'interno dei mobile services. E quindi in caso di inserimento, ad esempio, posso fare una chiamata asincrona, insert async, di un oggetto to-do item che viene passato. Il risultato è questo. Lanciamo l'applicazione Windows 8 in locale. Questa è l'interfaccia dell'esempio che è stata costruita in automatico da Visual Studio che possiamo esplorare per capire esattamente come funziona all'interno. E qui posso ad esempio fare la lista della spesa e inserire le cose che devo comprare. E vedete che qua sulla destra quello che è successo è che è stato visualizzato questo campo che è stato preso in lettura dai mobile services. Quindi nella prima parte ho fatto una chiamata in POST per andare a inserire questo pizza all'interno dei mobile services. Dall'altra parte è stata fatta una chiamata per andare a leggere questi dati che sono stati inseriti ai mobile services utilizzando quell'API, quell'SDK che fa il wrapping all'interno di chiamate REST. Per essere sicuri possiamo andare a vedere che nella nostra console dei mobile services è stato inserito un campo. Quindi chiudiamo l'applicazione, torniamo nella console di Azure, andiamo sotto Data, qui è stata creata quella tabella to-do item che mi ha creato il wizard, io qua però vi dicevo potrei creare delle nuove tabelle direttamente dalla console, quindi una tabella che mi serve, con un nome che voglio, to-do item, e qua all'interno di questa vedete che è stato aggiunto l'elemento diciamo, che ho inserito. E insieme sono state inserite delle colonne. Qui è un meccanismo di funzionamento dei mobile services per quanto riguarda la creazione del database nei mobile services stesso. Di default è abilitato un meccanismo per cui viene creato lo schema del database, quindi le colonne all'interno della nostra tabella, in maniera dinamica in base a come sono fatti i campi della nostra applicazione client. Infatti, se ritorniamo ad esempio sull'applicazione client di prima, vedete che l'oggetto generico che viene passato, il to-do item, okay, è un oggetto fatto da un campo testo, da un campo booleano, e qua vedete che vengono utilizzati degli attributi che rappresentano il modo in cui viene creato, se non presente, una colonna, viene creata una colonna all'interno della nostra tabella con questi nomi. Se ovviamente questi dati sono già presenti, non vengono ricreati di nuovo. È poi possibile disabilitare questa modalità automatica di creazione degli schemi all'interno dei mobile services e questa potrebbe essere l'opzione che facciamo una volta che abbiamo fatto il nostro database, che la struttura è quella. A questo punto possiamo diciamo così, disabilitare questa opzione, rilasciare mobile services nel loro utilizzo e magari fare l'upload nello store di Windows 8 della nostra applicazione client. Ok, torniamo alle slide adesso. Parliamo adesso invece dei cloud services. Quelli che avete visto prima sono servizi in preview, mentre i cloud services rappresentano dei servizi che sono già disponibili da tempo nella piattaforma di Windows Azure. I cloud services sono il modo migliore per creare piattaforme ad alta scalabilità che hanno il vantaggio di essere multi-tier, quindi posso fare diciamo, applicazioni che hanno un front-end web, ad esempio, e magari un servizio in back-end che faccia, ad esempio, del processing di immagini, di una qualsiasi tipo di informazione. La cosa interessante di tutto questo dei cloud services è il fatto che quando andiamo a creare queste risorse nel cloud, di fatto non ci interessiamo di cosa ci sia sotto, ovvero noi andiamo a creare dei web role per se vogliamo creare un'applicazione web, andiamo a creare dei worker role, se vogliamo creare uno strato di middle tier, ma il sistema operativo che c'è sotto viene aggiornato in maniera automatica da Windows Azure, come dire, anche i framework installati sul sistema operativo vengono aggiornati. Quindi noi tutta questa parte di gestione, se volete, è demandata a Windows Azure. È la piattaforma ideale di sviluppo, se ci pensate, per lo sviluppatore, in cui di fatto non vuole interessarsi tutta la parte di gestione, di quello che sono gli aggiornamenti, le patch del sistema operativo che tipicamente vengono fatte da un sistemista. Vi faccio vedere in pratica come funziona la creazione di un mobile services, partendo da un'applicazione esistente tipo quella di prima, e poi cerchiamo di capire meglio come funziona all'interno. Prima abbiamo creato una semplice applicazione web che aveva un solo front-end, e l'abbiamo deployata all'interno di un website. Supponiamo invece di voler utilizzare i cloud services, quindi questa modalità gestita ad alta scalabilità messa a disposizione da Windows Azure, che rappresenta anche quello che spesso viene chiamato Platform as a Service, ok? Come approccio architetturale allo sviluppo di applicazioni. Possiamo pensare di abilitare questa applicazione a diventare un cloud services aggiungendo un template al progetto. E qui aggiungiamo un cloud services template project. E questo progetto in pratica che cosa fa? Vedete, una serie di ruoli. Uno di questi ruoli è il ruolo web, in cui ad esempio possiamo andare a configurare il numero delle istanze relativo a questo sito, a questo sito web. Cioè potremmo andare a dire che ad esempio il nostro front-end web può essere gestito da più istanze. Ovviamente il codice deve essere fatto in modo che possa essere considerato, diciamo, gestibile utilizzando più istanze. E poi potremmo, ad esempio, alla nostra solution andare ad aggiungere un altro ruolo. Vogliamo fare un'applicazione multi-tier, andiamo ad aggiungere un worker role, ad esempio. Quindi facciamo add new worker role project. Ci sono diversi template, prendiamo quello più semplice. Viene aggiunto quindi un altro ruolo al nostro cloud services, ma in più un altro progetto. E il progetto, in questo caso, è un file. È una DLL che contiene un file C Sharp che rappresenta il cuore di come è fatto un worker role. In questo caso vedete che il worker role di fatto è un ciclo while true, quindi immaginiamo un worker role che sia capace di fare un lavoro di qualsiasi tipo, se volete, un po' come se fosse un servizio NT. È l'equivalente di un servizio Win32 all'interno di una macchina, col vantaggio che però possiamo semplicemente, anche qua da file di configurazione, aumentare il numero delle istanze di questo servizio e quindi in base a periodi ad alto carico decidere quante istanze siano effettivamente live. Una volta definito il nostro web role che rappresenta il front-end, il nostro worker role che rappresenta il nostro middle tier, decise quante istanze ci siano, possiamo ad esempio a questo punto fare la pubblicazione all'interno di Windows Azure. Il processo di pubblicazione in questo caso richiede l'impostazione di alcuni parametri. In particolare vedete qua il cloud service. Il cloud service andremo a creare, daremo a questo cloud service, questo contenitore, un nome. Possiamo creare un nuovo cloud services, demo Azure Cloud 1, vediamo se decidere la nostra location, il nostro data center, vediamo se esiste, diciamo, è utilizzabile. Ecco, un altro aspetto che vi faccio vedere dei cloud service è il fatto che stiamo andando a fare il deployment all'interno di un ambiente di produzione. Abbiamo nei cloud services un ambiente di staging e un ambiente di produzione, esattamente come potremmo pensare di avere in un ambiente, diciamo, in cui vogliamo avere applicazioni enterprise, ad alta scalabilità e professionali. A questo punto, diciamo, quello che succede sono una serie di cose, tra cui il packaging dell'intera soluzione e il deployment all'interno del data center di Windows Azure. Per capire, diciamo, meglio, qua, diciamo, potete tenere presente quello che sta avvenendo, che viene visualizzato all'interno di Visual Studio del pannello di controllo, ma torniamo alle slide in cui cerco di raccontarvi che cosa succede dietro le quinte. Allora, eravamo all'interno del nostro Visual Studio, quindi stavamo lavorando in locale, abbiamo fatto questo processo di pubblicazione che ha creato di fatto un pacchetto, possiamo pensare un file zip, che contiene quella che è la configurazione del nostro Cloud Services. Cloud Service che viene uploadato all'interno del data center di Windows Azure e a questo punto un po' di cose interessanti succedono. Innanzitutto, quello che succede è che vengono fatte partire delle macchine virtuali di cui però noi, come vi dicevo, non ci interessiamo più di tanto. Sappiamo che ospitano il nostro cloud services, ma più di tanto, non ci interessa sapere, come siano fatte. Quello che succede poi, viene fatto il deployment su queste macchine virtuali e viene automaticamente configurato un load balancer, per cui da questo momento in poi tutte le richieste che arrivano dal client passano tramite questo lettore load balancer. E potremmo avere due macchine di front-end, ad esempio come si vede in questa slide, e due macchine di back-end per i nostri worker role che rispondono e che implementano la logica dell'applicazione. La cosa interessante di tutta questa architettura è che nel caso una macchina di queste vada giù, ci sia un hardware failure, ad esempio, viene fatta partire una nuova macchina virtuale, viene ripreso il pacchetto originario che avevate fatto e ne viene rifatto il deployment e messo a disposizione dell'infrastruttura. Avendo due macchine virtuali, almeno come front-end, Windows Azure vi dà la garanzia del 99,95% di SLA di alta disponibilità dei servizi nel cloud. L'idea dei cloud services rispetto, diciamo ad esempio, alle virtual machine che abbiamo visto all'inizio, è quella di avere un maggior focus sulle applicazioni. Ovvero noi come sviluppatori ci concentriamo più che altro sul codice, ma non sull'infrastruttura. Tirare su un'infrastruttura in cui abbiamo n macchine virtuali, configurare un load balancer come l'illustrazione che avete visto nella slide, è un'operazione che in un data center tradizionale non è cosa molto, diciamo che non è immediata. In caso di Azure voi non dovete telefonare al supporto per chiedervi di configurare il load balancer. Questo non lo dovete fare. In automatico, da Visual Studio, seguendo quel processo e dal portale, queste operazioni vengono fatte in maniera automatica, per voi. Windows Azure mette a disposizione, una serie di building block, di diversa natura, che rappresentano, servizi che possiamo pensare di aggiungere ai cloud services. Dall'utilizzo dei big data utilizzando Hadoop, ad esempio, oppure alla creazione di database gestiti che non abbiamo ancora visto, servizi di storage che servirebbero nel caso voleste avere servizi non relazionali di dati, ad esempio memorizzati, servizi di caching, dei media services, anche questi sono in preview che vi consentono ad esempio di fare l'ingest, la codifica, la decodifica, la trascodifica di dati multimediali per poi poterli consumare utilizzando un endpoint pubblico. Vi volevo far vedere alcuni di questi servizi, anche se appunto la presentazione non sarà esaustiva di tutti questi. Uno di quelli più importanti riguarda SQL Database. SQL Database è la creazione di un equivalente di SQL Server locale, ma nel cloud, con delle differenze importanti. La differenza importante, innanzitutto, è che lato nostro lo vediamo come un database in cui andiamo a scrivere le nostre stored procedure, in cui andiamo a scrivere creare il nostro database, ma di cui noi non facciamo il backup, di cui noi non ci occupiamo della gestione. Questa parte, infatti, per questo nella slide c'è scritto che è fully managed, perché viene fatta la parte di gestione da Windows Azure. E inoltre Windows Azure ci dà all'interno di SQL Database un database ad alta disponibilità. Ogni volta che scriviamo un'informazione all'interno di SQL Database, in realtà viene dietro le quinte scritta su tre istanze di un database e quindi abbiamo sempre alta disponibilità dei dati, un po' come abbiamo visto all'inizio per le macchine virtuali. Volevo farvi vedere quanto sia facile creare un database di questo tipo all'interno di Windows Azure. Se avete bisogno di un database, ad esempio, da utilizzare nell'applicazione che abbiamo creato in precedenza, qui intanto vi faccio vedere che la procedura diciamo di pubblicazione sta andando avanti e potete controllare lo stato dell'applicazione che abbiamo deployato prima, sempre da Visual Studio. Ma concentriamoci per un attimo sul database. Nel caso vogliamo creare un database, quindi un SQL database, andiamo su New. Data Services, New SQL Database, possiamo fare Quick Create piuttosto che fare anche l'import di un database già fatto, salvato nello storage. Noi facciamo un Quick Create, ad esempio, demo SQLDB, e a questo punto abbiamo un database che viene creato in 1, 2, 3, 4 secondi. In 4 secondi abbiamo un database disponibile per noi nel cloud, a cui possiamo collegarci o direttamente, anche per il database, scusate, vi faccio vedere, abbiamo un monitor, una dashboard in cui potete avere alcune informazioni su, relative ovviamente all'uso di SQL Server, ma poi possiamo collegarci eventualmente anche aprendo una porta, diciamo, sul firewall, localmente utilizzando la console di SQL per parlare con il nostro SQL database nel cloud, piuttosto che possiamo collegarci da una console web direttamente da Windows Azure. Quindi pensate quanto tempo oggi vi richieda la creazione anche semplice di un database, di uno spazio di un database all'interno della vostra azienda. Immaginatevi che lo potete fare voi in qualche secondo, tutto questo avendo però un database che è completamente gestito all'interno del data center di Windows Azure, ad alta disponibilità, quindi i costi sono in questo caso il pagamento del il prezzo di un SQL database non è calcolato a ore come invece avveniva per gli altri servizi, ma è calcolato di mensione. Tenete conto che un database nell'ordine dei 100 mega costa più o meno $4 al mese. Si arriva sui $9 per costi all'interno, per diciamo dimensioni nell'ordine del giga, cioè se utilizzassi un giga di spazio per tutto il mese avrei circa $9 di costi per un database completamente gestito ad alta disponibilità come quello che è SQL Database. Quindi sicuramente uno dei servizi più utili e più interessanti all'interno della piattaforma di Windows Azure. Torniamo a altri servizi. Un altro dei servizi interessanti di Windows Azure è il servizio di cache. Il servizio di cache rappresenta un servizio di cache distribuita all'interno in memoria, quindi molto performante a bassa latenza, all'interno del data center di Windows Azure, con la caratteristica che questa cache può aumentare e diminuire di dimensione in base alle nostre esigenze, e vedremo a breve, sempre ad alta disponibilità, e inoltre ha come supporta come protocollo Memcache, per cui se abbiamo un'applicazione, ad esempio PHP, che utilizzava Memcache come sistema di cache distribuito, possiamo utilizzare lo stesso codice per parlare con i servizi di caching di Windows Azure. Vi faccio vedere una demo di come funzionano i servizi di caching e le API di caching di Windows Azure. Questa è un'applicazione che sta girando, configurata, un'applicazione web che fa delle chiamate all'interno di delle API REST di Twitter e che in questo momento sta girando in locale utilizzando l'emulatore di Windows Azure. Quindi io posso far partire questa applicazione localmente, solo che invece di andare a lavorare sul diciamo nel server web classico nell'IS Express, sta lavorando all'interno dell'emulatore di Azure, che possiamo vedere qua. L'emulatore di Azure mi consente in pratica di provare i servizi cloud services di Azure direttamente in locale. Quindi qua vedete che io ho un'istanza di cloud services di Azure. Potrei pensare di poter testare la mia applicazione ad alta scalabilità, creando più istanze che vengono simulate, creando più processi ovviamente all'interno di Windows, e vedere che tutto funziona correttamente. L'emulatore di Azure è molto importante perché ci consente di testare l'applicazione prima di andare a fare il deployment all'interno del data center di Azure, quindi ci dà uno strumento per avere un rapido sviluppo. E quindi possiamo fare testing dei cloud services, quindi dei web role, dei worker role, della cache, potremmo testare anche i servizi di storage direttamente all'interno di questo emulatore. Questa applicazione, come vi dicevo, funziona, va a fare una richiesta utilizzando l'API di Twitter per farsi dare i tweet relativi a Windows Azure e fa tutte le volte una richiesta verso i servizi REST e quindi tipicamente il tempo che ci mette a visualizzare questa pagina è circa di 2,5 secondi, 2400 qualcosa millisecondi. Questo tempo, diciamo, rimane costante, nel senso che se io rifaccio la richiesta rimane sempre lo stesso. Potrebbe aver senso avere un meccanismo di cache di Windows Azure in cui io vado a fare la chiamata REST solamente se non ho dei dati in cache, magari puoi svuotare la cache ogni tanto, ogni quando è opportuno farlo. Per abilitare, diciamo, questa applicazione all'utilizzo della cache, facciamo in questo modo. Allora, torniamo nel codice dell'applicazione, anzi, andiamo nel codice dell'applicazione, andiamo nel file di configurazione del ruolo, questo è il progetto Twitter Reader. Qui nelle file di configurazioni, oltre a quello che abbiamo visto prima sull'istanza, abbiamo la parte di cache. Qui possiamo abilitare il cache. Abbiamo una prima opzione di caching che vi racconto dopo, diciamo, come funziona. La prima opzione in pratica consente di avere un 30% della RAM di quella istanza web già attiva a disposizione per la cache. È un'opzione che tra l'altro è a costo zero perché utilizzate già le risorse che utilizzate per il web. Quindi abilitate la cache in questo modo. Poi bisogna andare nel file di configurazione web.config e andare a impostare dei parametri all'interno del Data Cache Client, in particolare mettere come identifier il nome del ruolo, che nel nostro caso è Twitter Reader, più altre impostazioni relative al time to leave, ad esempio, della nostra cache. Fatto questo, andiamo nella porzione di codice in cui veniva fatta la chiamata REST verso il servizio di Twitter. Quello che facciamo in questo caso è quindi non utilizzare più questo codice, ma andare a inserire uno snippet di codice per la cache, che in pratica cosa fa? Crea un oggetto data cache, andiamo a verificare. Prendendo la cache, se esistono già dei tweet nella cache, se non esistono, viene fatta la chiamata che prima veniva fatta sempre per recuperare i tweet che quindi vengono aggiunti nella cache. Se la cache è già piena, allora andiamo a restituire le nostre entry. Dovrebbe essere tutto a posto, sperando. Facciamo partire di nuovo il progetto, sempre all'interno dell'emulatore di Windows Azure. E questa volta, diciamo, vediamo cosa succede. Ovviamente verrà comunque fatta una prima chiamata. La prima chiamata viene fatta nel momento in cui il codice viene eseguito, che è successivo a questo. Quindi vado a questo punto a fare la chiamata in quella porzione di codice. Quando decido di. Vedete che la prima chiamata ci ha messo circa 3 secondi questa volta. Se di nuovo rifacciamo la chiamata. La seconda chiamata questa volta ci ha messo, vedete, 86 millisecondi, quindi un tempo decisamente inferiore a quello che ci ha messo prima. E così via, la seconda chiamata ci ha messo 3 millisecondi. Quindi abbiamo ottimizzato, modificando una piccola porzione di codice, utilizzando i servizi di cache di Windows Azure, i tempi di risposta dell'applicazione. È un servizio molto utile nei momenti in cui abbiamo bisogno di servizi ad alta scalabilità e possiamo utilizzare, diciamo, trucchi come questi in cui non facciamo le chiamate tutte le volte, sia per chiamate REST ad esempio, ma potrebbe essere la stessa cosa per delle chiamate ad un database, ovviamente. Ok, torniamo alle slide e cerchiamo di capire come funziona la cache. Allora, la cache distribuita nella modalità che avete visto adesso, in pratica, vi consente di, avendo a disposizione un certo numero di web role nella pagina, potete riservare diciamo una porzione, come avete visto prima, un 30%, un 300 mega su ognuno dei web role che avete, e questa porzione viene vista come un'unica cache distribuita da 1 giga e 2. In questo caso, come vi dicevo, se fate questo meccanismo, non pagate in più perché di fatto viene utilizzata una porzione della risorsa dei web role che già state utilizzando. Un'altra opzione, ancora ovviamente per siti a maggior scalabilità, è invece quella di creare un worker role dedicato alla cache. In questo caso, vedete, abbiamo due worker role da 2 giga l'uno di cache e quindi vengono visti dalle varie web role, worker role, come una cache unica distribuita da 24 giga. Ovviamente, una volta creata l'infrastruttura e testata, possiamo pensare di aumentare il numero delle istanze e passare da 2 a 4 e avere cache di 48 giga, ad esempio. Vediamo adesso un altro dei servizi molto interessanti di Windows Azure che si chiama Service Bus. Allora, il Service Bus è un meccanismo che consente di creare un bus per la messaggistica e quindi ci consente ad esempio di disaccoppiare, di rendere asincroni alcuni processi al fine ancora di aumentare la scalabilità dell'applicazione e non solo ci consente di avere questo sistema di messaggistica distribuita, ma ci consente anche di esporre servizi, quindi ha delle funzionalità di relay, dei relay, scusatemi, ci consente di esporre i servizi al di fuori della nostra rete, quindi posso avere dei servizi che hanno davanti un firewall, che sono nattati, eccetera, possono essere visti all'esterno tramite servizi di service bus. Questo in pratica ci consente di creare quelle che sono le applicazioni ibride, cioè applicazioni in cui parte non so, dei dati o parte dei servizi è in locale, on-premise da noi, e parte nel cloud, e quindi posso poi collegare queste due infrastrutture, questi due meccanismi tra di loro. E alla fine, diciamo, una delle caratteristiche più importanti è quella forse di avere di implementare delle architetture lascamente accoppiate. Vediamo un pochettino di capire che cosa si intende per questo tipo di scenario. Allora, tipicamente un'applicazione che potrebbe avere un front-end web che fa una chiamata ad un servizio di shipping, e questo servizio di shipping potrebbe a un certo punto non rispondere perché, ad esempio, c'è un problema fisico, meccanico. Se il servizio non risponde, a questo punto neanche il front-end web risponde, perché la chiamata è sincrona, è accoppiata, è strettamente accoppiata con la presenza del nostro servizio di shipping. Il risultato è che il nostro sito non risponde e se il nostro sito è un sito che fa commercio elettronico, stiamo, diciamo, perdendo soldi, stiamo perdendo clienti. Una delle tecniche è quella di creare siti lascamente accoppiati e quello che succede è mettere un sistema a code, quindi creare una coda tra il front-end web e il back-end dei servizi. E a questo ci aiuta proprio il nostro service bus, creare un sistema a coda in cui creare delle code in cui il nostro front-end web può mandare dei messaggi in maniera completamente asincrona rispetto al nostro back-end che è in grado, come vedete nell'animazione, di riceverli. Questo ha un bellissimo vantaggio che nel caso, ad esempio, il nostro backend non risponda come abbiamo visto in precedenza, il nostro frontend possa comunque mandare messaggi alla nostra coda, messaggi che quindi poi possono essere scodati successivamente quando il nostro backend risulta disponibile. Quindi disaccoppiando, rendendo asincrono rispetto al servizio di shipping il nostro frontend, gli utenti possono continuare a mandare ordini, noi li processiamo magari in un secondo momento, ma non perdiamo, diciamo, gli acquisti che sarebbero stati bloccati nel caso precedente. Un ulteriore vantaggio è che noi possiamo far scalare il frontend e il backend in maniera indipendente, aumentare a 3 le istanze del frontend a Natale e aumentare magari a 2 le istanze dei servizi di shipping. E quindi avere un ulteriore livello di scalabilità della nostra applicazione, che questamente sarà veramente asincrona e lascamente accoppiata. Immaginiamoci uno scenario tipo questo. Abbiamo un'applicazione web, mobile, ASP.NET MVC 4, una mobile app che parla con un service bus dove è stata creata una coda. La mia applicazione può essere acceduta, ad esempio, da un browser, da un dispositivo mobile. E posso mandare i messaggi a questa coda e poi posso avere, ad esempio, un servizio che gira all'interno della nostra azienda, quindi mascherato da firewall, da NAT, eccetera, che può, ad esempio, scodare questi messaggi quando è disponibile, eccetera. Quindi abbiamo qui un'applicazione ibrida in cui abbiamo un scenario di applicazione asincrona, lascamente accoppiata nel cloud e in locale abbiamo uno scodatore che ovviamente potrà essere, come dire, non il massimo della scalabilità, però all'interno, diciamo, della nostra azienda perché vogliamo per qualche ragione mantenerlo qua. Questo scenario, diciamo, può essere implementato tramite il meccanismo dei service bus e vado a mostrarvi, diciamo, un esempio, diciamo, di utilizzo. Ho, diciamo, un'applicazione web che sta girando all'interno di Windows Azure, okay, cloudapp.net, a cui posso mandare dei messaggi. Ciao, la La prima volta ovviamente che l'applicazione parte viene compilata all'interno di Windows Azure, posso mandare una serie di messaggi, presentazione, eccetera. Inviare un messaggio. Tutti questi vengono mandati ad una coda che possiamo vedere dalla console di gestione di Azure che conterrà i miei messaggi. È un meccanismo asincrono perché di fatto in realtà non ho ancora nessun meccanismo che si occupi, nessuna applicazione che si occupi di scodare questi messaggi. Posso adesso far partire ad esempio una console application, che si trova ospitata su questo portatile, una console application che però sta utilizzando, si è collegata ai meccanismi diciamo di service bus di Azure. Okay? Nel file di configurazione viene impostato il namespace del service bus creato su Azure. Posso far partire l'applicazione e questa applicazione andrà, diciamo, in ascolto, vedete, sulla coda che è stata utilizzata dall'altra applicazione. I messaggi sono stati scodati adesso nel momento in cui effettivamente ho lanciato il servizio. Così, se ritorniamo all'applicazione di prima, vedete che posso mandare un messaggio e il messaggio sta arrivando alla mia console application, che sicuramente non è un servizio scalabile all'interno del mio portatile. Di nuovo, la cosa interessante è che abbiamo l'applicazione web che gira all'interno del data center, su internet, nel cloud, e la console application che sta girando sul mio portatile all'interno di questa rete aziendale coperta da firewall, eccetera. E quindi è un meccanismo per permettere questo tipo di applicazioni asincrone e ibride, perché appunto posso far dialogare un mondo che è all'interno della mia enterprise con un mondo che è all'interno di Windows Azure. Ok, torniamo alle slide. Un altro, diciamo, degli scenari che potreste trovare interessanti per quanto riguarda il service bus è quello in cui all'interno della nostra azienda abbiamo un database, vogliamo esporre i servizi, un database che espone i servizi tramite WCF. Possiamo pensare di esporre questo servizio WCF su internet utilizzando i meccanismi di relay del service bus, quindi non utilizzando le code, ma semplicemente creando un endpoint sul service bus, abbiamo la possibilità di avere un'applicazione nel cloud, quindi un'applicazione web che è in grado di parlare con quello che sono un database piuttosto che dei servizi che sono all'interno della mia enterprise. Questo di nuovo come scenario che è reso possibile tramite i meccanismi di service bus di Windows Azure. Vi dicevo, esistono tanti servizi di Azure, ve ne ho mostrati qualcuno, ovviamente ce ne sono altri che vi invito a scoprire successivamente nel portale di Windows Azure. Tenete presente che potete sviluppare, come vi dicevo all'inizio, con Windows Azure utilizzando diversi linguaggi, PHP, .NET, Node.js, Python, eccetera, diverse piattaforme, anche client, come vi dicevo all'inizio. Molti degli SDK che vi consentono di utilizzare Windows Azure su queste piattaforme sono disponibili in forma open source con licenza Apache V2 e sul sito trovate, oltre ovviamente alla possibilità di scaricare gli SDK, anche un pricing calculator che vi ho fatto vedere all'inizio che vi consente di simulare quanto andate a spendere ad esempio con i vari servizi di Windows Azure. Windows Azure è disponibile in molti diciamo country in giro per il mondo, ovviamente l'Italia è tra una di queste. È una piattaforma, cioè, avviciniamo la conclusione, flessibile perché, come avete visto, possiamo realizzare siti piccoli, website gratuiti che però possono scalare fino a siti di grosse dimensioni. Possiamo usare cloud services che invece sono siti pensati per scalare dall'inizio, quindi con un'architettura che è pensata all'inizio, da subito per essere scalabile. È una piattaforma aperta perché è possibile lavorare con diversi linguaggi, diversi framework per il deployment anche, abbiamo visto Git ad esempio come nell'utilizzo, e per essere una piattaforma sempre disponibile alle vostre applicazioni. Bene, io ho finito, vi invito ad andare sul sito windowsazure.com per avere accesso all'SDK, le risorse per sviluppatori, al pricing calculator per vedere quanto costa un'ora di ognuno di questi dei servizi che avete visto. Se Se non avete un account per Azure, potete crearne uno gratuitamente. Andate al link che vedete, create un account gratuito per 90 giorni. Vi verrà chiesta una carta di credito all'inizio, semplicemente per verificare che siete voi, perché con Azure avete visto, potete creare servizi all'interno di un data center in pochi secondi, quindi è necessario che Microsoft capisca chi c'è dall'altra parte. Alla fine dei 90 giorni, però, non avete nessun obbligo, potete smettere di utilizzare Windows Azure, ma io spero che continuate ad utilizzarlo per le vostre applicazioni, perché sono sicuro che le vostre applicazioni avranno successo, anche applicazioni mobile che usano come back-end Windows Azure. Bene, un saluto da parte di Pietro Brambati, vi ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo video, al prossimo evento. Ciao a tutti.